Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti voi, sono lieto di essere ancora con voi. E oggi abbiamo questa bella trasmissione alla scoperta del cristianesimo, una trasmissione più che mai necessaria perché vediamo quanto il cristianesimo diventa sempre più dimenticato e quanto si diventa sempre più ignoranti del cristianesimo. E oggi vorrei con voi affrontare il tema del rapporto tra Gesù e la Chiesa. Un filosofo, un teologo modernista, non molto famoso, non lo conoscerete, penso, si chiama Loisi, ha detto una frase che però è diventata famosa, che ha avuto un grande influsso. Gesù annunciò il regno di Dio ed è venuta la Chiesa. Dunque, secondo questo teologo, Gesù ha annunciato il regno di Dio e la Chiesa è venuta, lo dice con tristezza, con ironia, una ben povera cosa, la Chiesa. Invece del regno di Dio annunciato da Gesù è nato qualcosa di completamente diverso e deludente. La Chiesa piena di peccato, di difetti, di delusioni. E questo pensiero è penetrato profondamente nella mentalità comune, purtroppo talvolta anche in quella dei cristiani, e perché è un'obiezione che sicuramente anche noi un po' abbiamo dentro o abbiamo avuto, e perché vediamo le debolezze dei membri della Chiesa, le debolezze dei sacerdoti, dei vescovi, e allora uno si, alla fine, tanti pensano, Gesù sì, Gesù ha detto delle cose belle, ha detto delle cose bellissime, però della Chiesa non ne vogliamo sapere. E allora innanzitutto, guardando alla nostra esperienza, dobbiamo riconoscere che senza la Chiesa nessuno ci avrebbe parlato di Gesù. Chi è che mi ha fatto conoscere la Chiesa? Non certo la professoressa d'italiano, che era una bravissima insegnante, ma insegnava che Dante era un marxista, e quindi di certo di Gesù non avrei potuto sentir parlare da lei, né il professore di matematica, che era ateo e diceva che non esiste niente dopo la morte. Se ho conosciuto qualcosa del cristianesimo è stato proprio attraverso la Chiesa, attraverso i sacerdoti che me ne hanno parlato, attraverso i catechisti, attraverso coloro che della Chiesa ne fanno parte. E in questa trasmissione di oggi vogliamo rispondere a questa domanda. È vero che Gesù ha annunciato il regno di Dio e poi è venuta la Chiesa per caso? Oppure, guardando al Vangelo, scopriamo qualcosa di profondamente diverso? Andiamo a vedere il Vangelo. In effetti, il Vangelo inizia con Gesù che predica che il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino e che ci dobbiamo convertire e credere al suo Vangelo. Dunque Gesù inizia predicando il regno di Dio. Questa è la prima cosa che fa Gesù e quindi questo teologo qualche ragione ce l'aveva. Però vediamo subito dopo, qualche versetto dopo, che cosa succede. Gesù, passando lungo il mare di Galilea, che ha avuto la fortuna di andare in Palestina, di fare un pellegrinaggio in Terra Santa, ha visto questo stupendo mare di Galilea, che poi è un lago. Però, ecco, questo qua è il realismo dei Vangeli. E per chi scriveva il Vangelo, probabilmente per gli apostoli che raccontavano, loro avevano visto solo il mare, solo quel grande lago, e che quindi chiamavano mare. Passando lungo il mare di Galilea, lungo quelle bellissime rive attorniate da colline, Gesù vede dei pescatori e dice a loro, uno si chiamava Simone, l'altro Andrea, venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Dunque Gesù chiama Andrea e Pietro avendo chiaro fin dall'inizio che cosa voleva fare di loro. Voleva fare di loro dei pescatori di uomini, cioè voleva fare di loro delle persone che potessero partecipare fino in fondo alla sua missione. Lui che era venuto a chiamare gli uomini al regno di Dio e alla conversione fin dall'inizio, a chiaro. che come uomo non può fare tutto da solo. Gesù come uomo sa fin dall'inizio che avrà un tempo limitato per agire sulla terra e fin dall'inizio desidera avere dei collaboratori con lui e sa bene perché li chiama, perché diventino pescatori di uomini, che è proprio il compito della Chiesa, partecipare alla pesca degli uomini per poterli salvare. Ma vediamo subito dopo, Gesù si ferma a casa di Pietro e alla mattina presto lui si recava sempre a pregare e la gente che aveva assistito i giorni precedenti alle sue parole, ai suoi miracoli, ai suoi insegnamenti, alla sua grande amore per ogni persona, lo cerca. E che cosa ci dice il Vangelo? Simone e quelli che erano stati con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero, tutti ti cercano. Vedete che gli apostoli fin dall'inizio sono un tramite tra la gente e Gesù. Gesù non può arrivare a tutti da solo, in questo caso sono gli apostoli che vanno a cercare Gesù che si è ritirato in silenzio a pregare per dirgli che la gente lo cerca, però lui dice andiamo negli altri villaggi perché anche lì io possa annunciare il regno e con l'inizio della predicazione di Gesù vediamo, grazie ai suoi miracoli, alle sue parole, che subito la voce della sua grandezza, della sua bontà si diffonde rapidamente di voce in voce, di bocca in bocca, come una freccia dall'alto scocca, raggiunge tante persone e grandi folle iniziano veloci ad accorrere. Allora non era come adesso, non c'erano i mezzi di comunicazione sociale, non c'era la radio. Però la gente si conosceva, erano comunità, quando uno di una comunità avvisava di qualcosa, subito tutta la comunità veniva a sapere la notizia, quindi in breve tempo dalla Galilea arriva una grande folla, e mentre vediamo questa folla che cerca Gesù, dall'altra vediamo che Gesù sale su un monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono con lui. Quindi da una parte il movimento delle folle che cerca Gesù, dall'altra Gesù che sale su un solitario monte e chiama lui quelli che vuole, chiama i dodici. E perché li chiama? Queste poche parole del Vangelo di San Marco sono bellissime, perché stessero con lui. Gesù chiama gli apostoli innanzitutto per stare con lui. E così Gesù chiama ciascuno di noi nella Chiesa innanzitutto per stare con lui. Questo è innanzitutto il compito del sacerdote, ma il compito di ogni cristiano, la bellezza e l'avventura di ogni cristiano, stare con Gesù. Questo stare con Gesù deve essere sempre il centro della nostra vita, sempre il centro della Chiesa. E dunque chiamò gli apostoli, 12, dopo vengono nominati ciascuno per nome, li chiamò perché stessero con lui e per mandarli a predicare. E dunque non è questo il compito della Chiesa, stare con Gesù e annunziare a tutti ciò che Gesù ha fatto e ciò che Gesù ha detto. Questa è esattamente la Chiesa, fondata fin dagli inizi da Gesù. Una Chiesa senza Gesù non c'è, come non c'è un Gesù senza la Chiesa. E poi li mandò a predicare con il potere, dice ancora il Vangelo, di scacciare i demoni. Gesù è venuto per annunciarci la verità, per donarci la vita divina, per liberarci dalla morte, ma anche per scacciare il demonio, per scacciare il male. E Gesù, fin dall'inizio, rende gli apostoli partecipi di questo suo potere. Dunque vediamo che la Chiesa non è qualcosa che è nato dopo la morte di Gesù, come molti pensano. La Chiesa è nata quando Gesù ha iniziato a predicare, e qua vediamo la chiara volontà di Gesù del perché chiama gli apostoli per stare con lui, per mandarli a predicare, per scacciare i demoni. Ma vediamo che dopo scende dalla montagna sempre con intorno gli apostoli e incominciò a insegnare sul mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando dalla barca sul mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Se non ci fossero stati gli apostoli che davano la barca a Gesù perché insegnasse dalla riva, Gesù sarebbe stato schiacciato, una cosa pratica, molto elementare, ma con tutta la folla che lo attorniava per ricevere miracoli, per avere una parola, Gesù sarebbe stato schiacciato. Voi vedete, quando c'è qualche personaggio famoso sempre c'è una scorta intorno perché la folla non lo schiacci, perché non accada qualcosa. Ma questo era esattamente la stessa cosa al tempo di Gesù. Ecco, vediamo che Gesù parla, fa miracoli, e a un certo punto il capo della sinagoga viene a cercare Gesù e gli dice: guarda che mia figlia è morta. E Gesù, sentito questo, dice: non temere, abbi soltanto fede. E dice il Vangelo, non permise a nessuno di seguirlo, fuorché Pietro, Giacomo e Giovanni. Di lì a poco farà il miracolo di resuscitare questa bambina. Ma Gesù chiama alcuni apostoli perché siano testimoni del suo miracolo e possano poi testimoniarlo in tutto il mondo. Ed è questo proprio il compito della Chiesa, che noi testimoniamo i miracoli di Gesù nella nostra vita e li possiamo attestare davanti a tutti. E anche quando si tratta di miracoli veri e propri, fa proprio questo la Chiesa. Attraverso una commissione medica si assicura che il miracolo è avvenuto, si assicura che c'è stata l'intercessione di un santo e poi attesta la veridicità del miracolo, perché appunto ci possono essere dicerie e la gente può fare dei miracoli finti per qualche sua ragione. Allora adesso stiamo vedendo come Gesù sta con i suoi discepoli, cammina con loro, vive con loro, dorme nelle case con loro, mangia con loro, è sempre con loro. Tranne quando si ritira da solo a pregare, Gesù sta sempre con i suoi discepoli e i suoi apostoli. Allora in tutta la vita di Gesù, in tutta la vita pubblica, non esiste un Gesù staccato dai suoi discepoli e dai suoi apostoli, con cui viveva sempre insieme. E prima della sua vita pubblica ha vissuto sempre con suo papà, sua mamma, e quella era il primo nucleo della Chiesa, la famiglia Chiesa domestica. Ma poi nella sua vita pubblica vediamo sempre Gesù con i suoi discepoli. Gesù non è mai da solo. Ecco, adesso facciamo un piccolo stacco musicale, poi riprendiamo la nostra avventura alla scoperta del cristianesimo. Bene, riprendiamo e vediamo che a un certo punto della vita pubblica di Gesù, ancora una volta Gesù chiama a sé i dodici. Chiama a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro il potere di scacciare gli spiriti immondi. In altri brani del Vangelo ci sono anche una cerca più grande di una settantina di persone che vengono mandati. Molto importante questo che il Vangelo ci dice, vengono mandati a due. Anche qui la Chiesa Il nucleo centrale della Chiesa non è mai la persona singola, è sempre una comunità, per quanto piccola possa sembrare. Gesù manda gli apostoli a due e commenta Gregorio Magno, li mandava a due perché gli apostoli non solo annunciassero il regno di Dio, ma lo facessero vedere in atto nell'amore reciproco. Se noi leggiamo anche le lettere di San Paolo, io Paolo, insieme ai suoi collaboratori, è sempre una comunione quella che è la vita della Chiesa, ed è sempre una comunione quella che testimonia Gesù, è sempre una comunione quella che allontana lo spirito del male. Li mandò a due con il potere di scacciare demoni. Il demonio vuole sempre la divisione, vuole la divisione tra marito e moglie, ci fa vedere i difetti di l'uno dell'altro, vuole le divisioni nella nostra comunità parrocchiale, allora ci fa vedere i difetti e i peccati di tutti i nostri membri della comunità, mentre come si può scacciare il demonio? Attraverso l'amore. A due, attraverso la comunione. Quando ci vogliamo bene, il demonio non può nulla contro di noi. Infatti anche quando abbiamo le tentazioni, basta che noi le diciamo a un nostro fratello, quando abbiamo una difficoltà ne parliamo con la moglie o il marito e subito la difficoltà diventa molto più piccola. Quando ce la teniamo per sé, ecco subito che il demonio lavora più in profondità in noi e ci fa avere mille dubbi e mille difficoltà. E i 12 partiti proclamavano che la gente si convertisse e scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Guardate bene che qui noi ancora siamo nel momento in cui Gesù è vivo. Gesù è ancora vivo e Gesù già sa che non può arrivare a tutti da solo. E quindi, per questa ragione, manda a due i suoi apostoli, badate bene, a compiere gli stessi gesti che fa lui. Insegnare, scacciare i demoni, guarire gli ammalati. Ma non è solo perché Gesù da solo come uomo era limitato e quindi non poteva arrivare a tutti da solo, che manda gli apostoli, ma per una ragione molto più positiva, che Gesù vuole coinvolgere noi, Gesù ci stima, ci vuole bene. Se io stimo una persona, gli dico fai questo incarico, ti credo che tu possa essere capace di farlo, io sono parroco. Da cosa si vede che stimo un mio parrocchiano? Che gli do un compito, gli dico, ti affido un compito, tu puoi portare l'Eucarestia agli ammalati, mi fido di te, non te la ruberai. Ecco, ma lo vediamo fin da piccoli, no? Se il papà deve apparecchiare la tavola e chiama lì il figlio e dice, il figlio piccolo, perché quando sono più grandi non vogliono più tanto fare le cose. Però chiama il figlio piccolo e gli dice, aiutami ad apparecchiare la tavola che ci sono degli ospiti, gli dà in mano il coltello. Allora il bambino si sente tutto contento che il papà lo ha stimato, gli ha dato un compito, l'ha considerato una persona di valore, e così Gesù fa con noi, anche nel disegno salvifico. Gesù non ha voluto salvare il mondo senza che noi vi partecipassimo in qualche modo. È vero che Gesù salva il mondo da solo perché solo Dio può salvare il mondo, ma d'altra parte desidera che noi, chiamati con Lui come Chiesa, partecipiamo a questo disegno di salvezza. Poi, ad esempio, prendiamo la scena magnifica della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E gli apostoli dicono a Gesù, ormai è tanto tempo che stanno qui a ascoltarti in questo deserto, avranno fame, potranno svenire, staranno male. Vedete che gli apostoli portano a Gesù le preoccupazioni della gente. E Gesù dice, bene, allora che cosa avete? Diamogli da mangiare, e fa il miracolo. E dice il Vangelo che non è Gesù che distribuisce direttamente il pane e i pesci, li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Ma non è quello che avviene oggi. Il corpo di Cristo viene dato dal sacerdote. Gesù può portare il suo corpo a tutti gli uomini attraverso i sacerdoti, attraverso i membri della Chiesa. Certo, membri indegni, certo, e infatti lo diciamo. Ogni volta prima di ricevere l'Eucaristia diciamo: non sono degno di partecipare alla tua messa. Ma chi ne è degno? Ma attraverso questi membri indegni Gesù può arrivare a tutti. E poi c'è quella scena bellissima quando Gesù chiede ai discepoli, ormai ha un momento in cui sono solo loro, e gli chiede la gente chi dice che io sia, vuole sapere che cosa la gente dice di lui, e poi chiede ai discepoli: ma voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. La Chiesa si fonda sul fatto che Gesù ci ha chiamati e sul riconoscimento della fede, in questo caso di Pietro, che come capo della Chiesa parla a nome di tutti gli apostoli, per conto di tutti gli apostoli, perché tutti credevano che era lui il Cristo, forse Giuda no, ma tutti gli altri sì. Lui parla a nome di tutti e dice: tu sei il Cristo. La Chiesa è fatta da coloro che riconoscono che Gesù è il Cristo. E Gesù rispose: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. La mia Chiesa, Gesù chiama la sua Chiesa. Gesù chiama la sua Chiesa perché è la Chiesa fondata da lui, è sua. Noi siamo la Chiesa di Gesù. E poco dopo Pietro, quando Gesù gli parla della croce, non ne vuole sapere, si arrabbia, lo prende in disparte, si arrabbia con lui e lo chiama Satana. Gesù chiama Satana San Pietro, una cosa durissima, e questo ci fa capire che Gesù ci chiama a collaborare al suo regno anche se noi non siamo ancora santi, anche se noi non abbiamo capito ancora tante cose. Così esattamente come avveniva per gli apostoli, né più e né meno. Il Vangelo è così sincero perché ci racconta anche tutte le debolezze degli apostoli. Ma questo non fa sì che Gesù tolga la fiducia che ha negli apostoli. Questo non viene meno, perché quello che veramente tante volte impedisce a Gesù di arrivare agli altri, e che noi ci consideriamo indegni, diciamo sempre che la Chiesa è piena di difetti, è piena di peccatori, e questo qua smorza tutto il nostro impeto, tutto il nostro entusiasmo per portare Cristo alle altre persone. Ma come Gesù ha chiamato degli apostoli che non avevano capito tutto, che erano ancora peccatori, che certe volte litigavano per chi era per chi aveva il primo posto, esattamente come avviene in parrocchia, che uno c'ha una cosa e gli altri sono gelosi, e così avveniva anche tra gli apostoli. Attenzione, questo non giustifica i nostri peccati, però quello che voglio dire è che Gesù ha dato fiducia a questi uomini e veramente viveva con loro, con un'affezione per loro, come il marito più innamorato ama la moglie. Così Gesù guardava la sua Chiesa, che è la sua sposa, e dobbiamo tornare a chiamare la Chiesa la sposa di Cristo. La sposa di Cristo, perché Gesù ha amato i discepoli, gli apostoli, le donne che lo seguivano, pur con tutti i limiti e i loro difetti, li ha amati come una sposa, ha vissuto con loro. Anche quando voleva andare a riposarsi perché era stanco morto, perché il Vangelo dice che quando guariva i malati, una forza usciva da lui, cioè lui si stancava di guarire, si stancava di insegnare. Allora a un certo punto il Vangelo ci racconta che lui era stanco morto e voleva andare a riposarsi un po', e non va a riposarsi da solo, non si va a ritirare come un monaco. Prende la barca e sta con i suoi discepoli, porta in montagna i suoi discepoli, sta sempre insieme con loro. Questa compagnia tra Gesù e gli apostoli è una cosa bellissima. E poi a un certo punto del Vangelo vediamo che ci sono anche delle donne che stanno con loro, che gli servivano con i loro beni, dice il Vangelo. Abbiamo ascoltato domenica, alcune donne che gli servivano con i loro beni, altre che erano state guariti da spiriti immondi, come Maria Maddalena, addirittura liberata da 7 demoni, altre che erano state guarite da malattie e servivano Gesù e gli apostoli. Ma con quale amore Gesù ama gli apostoli, ama coloro che stanno con lui, ama coloro che iniziano a seguirlo, anche se loro non hanno ancora capito tutto. E siamo ormai verso la fine del Vangelo e vediamo che due dei suoi discepoli più intimi, Giacomo e Giovanni, proprio due dei più intimi, gli vanno a chiedere: desideriamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Dice il Vangelo, forse spinti dalla madre che voleva assicurare un posto ai suoi figli, cosa vedete molto normale, che una mamma vuole che il figlio abbia un posto importante, e Gesù non si arrabbia con loro, si arrabbiano gli altri, e anche quando gli apostoli sbagliano, come in questo caso, che gli vanno a chiedere un posto di gloria, un posto di importanza, un posto di supremazia sugli altri, Gesù chiama a sé tutti i suoi discepoli, e anche questo errore diviene occasione di conversione e di insegnamento per gli apostoli. E così prende lo spunto Gesù dall'errore degli apostoli per insegnargli una cosa fondamentale: chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Gesù, metà del Vangelo è una scuola fatta agli apostoli perché loro possano imparare a come guidare la Chiesa, di modo che possano portare avanti la Chiesa anche quando Gesù non ci sarà. E io voglio concludere con una domanda: qual è l'ultima cosa che qualcuno degli apostoli ha chiesto a Gesù, dopo che era morto ed era risorto, e che l'hanno visto dopo che è morto in croce, l'hanno visto risorgere più volte, cioè l'hanno visto risorto più volte, che cosa gli domandano? È questo il momento in cui instaurerai il regno di Israele? Cioè è questo il momento in cui noi vinceremo su tutti gli altri? Dopo tutto questo alcuni di loro non avevano ancora capito, e Gesù non si arrabbia con loro, perché l'ultima cosa che Gesù fa mentre sta salendo al cielo è benedire gli apostoli. Io, anche se voi non avete ancora capito tutto, certo c'erano alcuni che avevano capito di più, altri di meno, io ho fiducia in voi e vi benedico, e la costruzione del mio regno sarà attraverso di voi. E quindi vediamo che poi gli apostoli, che hanno tante debolezze, tante meschinità, tante incomprensioni, poi sono tutti morti martiri, hanno dato tutti la vita per testimoniare Gesù nel mondo. Ecco, allora, cari fratelli e sorelle, abbiamo risposto a questa domanda: Gesù ha veramente fondato la Chiesa? È stato lui il fondatore? Ecco, abbiamo visto il Vangelo, guardiamo bene il Vangelo e tante risposte noi le troviamo, sono già tutte lì dentro. E adesso facciamo un piccolo stacco musicale, di modo che voi potete intervenire da casa e fare delle domande su la lezione che abbiamo fatto questo pomeriggio.
Buongiorno, sono Giancarlo da Pescara.
Ti ascolto, caro Giancarlo, dimmi.
Carissimo Don Gianluca, innanzitutto grazie per quella che l'hai chiamata alla fine la lezione che abbiamo tenuto. Questa è una parola che poi userò alla fine. Le spiego. Ho seguito davvero con molta attenzione le cose che lei ha detto, complimenti, molto edificante. E mi fa piacere che lei ha voluto sottolineare con forza e con vigore questa unione tra Gesù e i suoi apostoli, i suoi discepoli. E non poteva essere altrimenti, d'altra parte, li ha scelti lui. Ora io credo, mi corregga se mi sbaglio, che quella stessa unione c'è anche tra i successori degli apostoli, i vescovi, e i sacerdoti, i nostri parroci, giusto?
Certo, certo.
Un augurio a tutti i parrocchiani che ascoltano, che la smettiamo ma sul serio, tante volte per esprimere dei giudizi avventati e superficiali sui nostri parroci.
Bene, allora guarda, ti ringrazio tanto di quello che hai detto, perché alla fine vediamo una cosa importante, quanto siamo influenzati da quello che dicono i giornali e la televisione. Ecco, perché questa è la verità. Uno sente alla televisione sempre le critiche ai preti e ai vescovi, uno le sente sempre sui giornali e alla fine si mette anche lui a criticare sempre. Questo non vuol dire, evidentemente, che tutto quello che fanno i preti è giusto a priori, perché ovviamente sono degli uomini e possono sbagliare. Però, che cosa dobbiamo fare di fronte a dei limiti che vediamo nei nostri sacerdoti? Innanzitutto pregare per loro. Innanzitutto fare qualcosa che possa edificarli con il nostro esempio. Innanzitutto aiutarli a costruire la Chiesa. In che modo? Tanti dicono, ma il sacerdote non ci valorizza, non ci fa fare. Ma pregare lo possono fare tutti. Annunciare il Vangelo, invitare le persone a partecipare alla vita della comunità, lo possono fare tutti. Allora, di fronte ai limiti dei sacerdoti, anche ai loro peccati, perché sono uomini che anche peccano, cerchiamo di convertire noi stessi. Questo è quello che può aiutare la Chiesa. Criticare non fa altro che dividere maggiormente e ferire il corpo della Chiesa. Pronto?
Pronto, chiamo da Venezia, mi chiamo Valeria.
Dimmi Valeria.
Allora, io ho capito tutto quello che dice, però mi sto chiedendo perché la Chiesa è in questo travaglio continuo, perché Gesù ha detto, c'è un passo del Vangelo che dice: non pensate che io sia venuto qui per la pace, ma da oggi ci saranno sempre le suocere contro le nuore e i figli contro i padri, ecco. Perché allora questa cosa qui? Tante volte me la sono chiesta, non l'ho mai chiesta al mio parroco, perché non è che mi risponde tanto.
Bene, bene. Allora Valeria, cerchiamo di rispondere alla tua domanda. Allora Gesù è venuto a portare la pace, innanzitutto quando vede gli apostoli dopo la resurrezione gli dice: la pace sia con voi, io vi do la pace non come la dà il mondo. La divisione di cui parla Gesù nel brano che hai citato è la divisione che avviene nelle famiglie quando ci sono alcuni che seguono Gesù e altri che non lo seguono. Però vediamo che la divisione nelle famiglie capita quasi sempre quando non si segue Gesù. Perché quando non si segue Gesù, che ci insegna a perdonarci gli uni gli altri, le divisioni per l'eredità, le divisioni perché uno mi ha fatto questo, uno mi ha fatto quell'altro, come dicevi, le divisioni tra nuora e suocera, alla fine hanno il sopravvento. Invece, se seguiamo Gesù, non è che non cadiamo in questi peccati, in queste invidie, in queste gelosie, però impariamo da Gesù a chiedere perdono e a perdonarci. Ed è questo che tiene in piedi le famiglie. Una delle ragioni per cui le famiglie oggi si disgregano È perché non si sa più chiedere scusa, il Papa l'ha detto tante volte, non si sa più dire ti perdono. E allora la verità è che Gesù è venuto a portare la pace, però se noi non accogliamo la pace che Gesù ci viene a portare, finisce che anche la cosa a cui teniamo di più, che è la nostra famiglia, rischia di disgregarsi. Pronto?
Pronto, Padre Gianluca, grazie per la sua chiarezza, per il suo cuore. Gentilmente mi rifaccio a una sua catechesi di martedì scorso, che non sono riuscita a prendere la linea. Per favore, lei affermava appunto che avere dei figli con handicap e disabili sono una grazia. Non si può negare che ci sia molto dolore, ecco. Può un po' approfondire questo aspetto per i genitori, sì, che comprendono, e non tanto, perché spesso ci si sente colpevoli invece, magari se dove ci sono disabilità psichiche o anche fisiche serie, e di non aver fatto tutto, di non aver fatto il possibile, di aver sbagliato tutto, ci si sente anche a disagio sempre. La ringrazio.
Ecco, allora questa domanda che fai è molto importante, toccherà molti perché magari con disabilità fisiche non ce n'è così tanti, però con disabilità psichiche capita sempre più di frequente, innanzitutto perché ci si sente colpevoli, perché noi pensiamo di creare i nostri figli. Non l'abbiamo mai teorizzato così chiaramente, ma la mentalità comune ci spinge a pensare che siamo noi i creatori dei nostri figli. E quindi qualsiasi cosa succeda a loro pensiamo che dipenda da noi. Era una mentalità che vediamo, c'era anche al tempo di Gesù, quando gli apostoli vedono il cieco, domandano a Gesù chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per essere diventato cieco. Che cosa gli risponde Gesù? Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così perché si manifestasse la gloria di Dio. E allora innanzitutto dobbiamo guardare in faccia questa verità che non siamo noi creatori dei nostri figli. Noi possiamo contribuire a far crescere positivamente un dono che è totalmente un dono di Dio e una vocazione che è la vocazione dei figli, che è una vocazione che da Dio non diamo noi. Allora perché dicevo che è una grazia? È una grazia perché qui entriamo in qualcosa di misterioso, quindi io dico queste parole con grande rispetto del dolore dei genitori che devono portare talvolta dei pesi grandissimi e quindi lo dico con grande rispetto, con grande circospezione, però dobbiamo avere il coraggio di dirlo, che se Dio ha permesso certe disabilità psichiche o fisiche è perché nel suo disegno questo ha una grande importanza. Mounier aveva un figlio che è un famoso scrittore francese, aveva un figlio che poteva solo mangiare, era lì fermo, era fermo nel letto, non poteva fare niente, e lui lo chiama come un'ostia consacrata. È un'ostia in mezzo a noi, dice Mounier, che ci ricorda che la salvezza del mondo è avvenuta tramite Cristo crocifisso. È avvenuta tramite Cristo crocifisso e il valore delle persone non sta in quello che riescono a fare. Queste persone disabili magari non possono fare niente come lavoro. E allora nella società di oggi, dove conta solo quello che fa l'uomo, se tu non puoi lavorare non conti niente. E questo qua vale anche per gli anziani, che quando smettono di lavorare non contano più niente e si sentono inutili. Ma non sta in questo il valore della persona. Il valore della persona sta puramente nel suo esserci. E allora vediamo che io vedo ci sono certi disabili che sono capaci di amare molto più di certi direttori di aziende. Sono capaci di amare molto di più di noi che non abbiamo disabilità. Tante volte dobbiamo imparare da questi disabili. E allora è un mistero la vita. È un mistero, noi non possiamo ridurre le persone ai nostri standard di vita che decidiamo a priori. Ogni persona è un mistero. E allora il consiglio che posso dare ai genitori che hanno dei figli con questi problemi, innanzitutto di chiedere a Dio di scoprire perché sono un dono per la loro vita. Un dono non solo per la loro vita. Questo bambino che stava nel letto, il figlio di Mounier e di sua moglie, la famiglia dei Mounier è diventata un luogo di pellegrinaggio per tanta gente da tutta la Francia, perché andavano a vedere come questi due genitori accoglievano questo bambino e come da questo bambino era nato un amore così grande tra i due genitori e il figlio, che tanti andavano a vedere questo e venivano edificati, e addirittura alcuni si sono proprio convertiti. Pronto?
Buonasera Don Gianluca, sono Maria della provincia di Bari. In una catechesi, seguo le catechesi perché sono un po' su d'età, ho 71 anni e praticamente non ho nessun compito, facevo la catechista, adesso faccio soltanto la parrocchiana. Ma mi hanno detto che Gesù è risorto solo in spirito, non corpo e spirito. Questo lei lo può è solo una domanda breve, questo lei me lo può confermare?
Allora Maria, ti ringrazio della tua domanda, questo che ti hanno detto è sbagliato, nel senso che Gesù è risorto anche col corpo, e era una cosa così inaudita che gli stessi apostoli non ci credevano, pensavano fosse un fantasma perché era il corpo risorto e poteva passare attraverso i muri, le porte chiuse, e Gesù cosa fa per mostrare loro che non è solo lo spirito che è risorto? Mostra le piaghe nei piedi, nelle mani e nel costato. E poi, siccome loro erano sempre sbigottiti, gli dice datemi da mangiare, e si mette a mangiare con loro. Questo avviene anche sul lago, addirittura è Gesù in un'apparizione sul lago che prepara il pesce arrostito per gli apostoli e poi si mette a mangiare con loro. Allora vedi che proprio se leggi bene che cosa raccontano i Vangeli, vedi che Gesù è risorto proprio col corpo, e anche nel credo diciamo credo la resurrezione della carne e la vita eterna, e questo ci riempie di speranza, perché non solo la nostra anima è immortale, ma il nostro corpo risorgerà nell'ultimo giorno, cioè tutta la nostra vita, anche tutti i nostri affetti, e ci verrà dato un corpo glorioso. Come sarà questo corpo non lo sappiamo ancora, ma il sapere che avremo un corpo glorioso riempie la nostra vita di speranza e di gioia. Pronto?
Pronto, sono Michela, siamo dalla Sicilia.
Michela, dimmi.
Ho 23 anni, prima sentivo che parlavate del fatto delle famiglie che si disgregano molto facilmente oggi come oggi. Sì, avete proprio ragione, perché ormai non esistono più i veri valori, ormai si crede che tutto sia fondato sulla materialità.
Allora Michela, si pensa solo alle cose materiali, e questo è quello che rovina la famiglia. Hai molto ragione. Ai figli si pensa di dargli il telefonino, si pensa di dargli da mangiare e da bere, si pensa di dargli tutte le cose materiali, con questo si pensa di dare ai figli ciò che è importante, invece ciò di cui hanno più bisogno i figli ha un senso e un significato alla vita. Hanno bisogno di essere amati, e questo è qualcosa che non è per niente materiale. E allora, cara Michela, però io il consiglio che ti voglio dare è non perdere la speranza, non perdere la speranza. Se tu hai capito questa cosa importante, ovvero sia che la famiglia deve essere fondata su dei valori più profondi, come hai detto tu, su dei valori spirituali, che sono il rispetto reciproco, che sono la fedeltà, che sono la preghiera, che è la scoperta di sapere che abbiamo un compito nella vita, e il matrimonio necessita che rimaniamo fedeli a questo compito tutta la vita, perché i nostri figli hanno bisogno dell'amore dei genitori, e ne hanno bisogno per tutta la vita. I miei genitori a ottobre faranno 50 anni di matrimonio. Ecco, allora sai quanto sono contento io di questo, della grande fortuna che mi è data, perché il loro amore ancora mi genera, ancora mi sostiene, è ancora un esempio per me. Ecco, intanto voglio dire che questi esempi ci sono. Ci sono ancora delle famiglie che rimangono insieme, ci sono ancora delle persone che si amano. Io in parrocchia ho festeggiato tante volte 25 anni di matrimonio, 50 anni di matrimonio, e dico sempre, vedete, è possibile anche oggi. Se noi guardiamo alle famiglie che si sfasciano, perdiamo la speranza, guardiamo a quelli che rimangono insieme. E anche se non abbiamo avuto la fortuna di avere dei genitori che sono rimasti insieme, impariamo da questi loro errori. Invece di disperare, cerchiamo di costruire una famiglia che abbia il suo fondamento in Dio. Perché le famiglie anche si disgregano perché si pensa di poter rimanere insieme e di saper amare con le nostre forze. Invece la fonte dell'amore è Dio. E solo se noi ci riavviciniamo a Lui, scopriamo che Lui ci dona la grazia di poter rimanere fedeli alla nostra vocazione, che con le nostre forze non è pensabile. Io sono sacerdote da 20 anni, sono rimasto fedele alla mia vocazione perché prego tutti i giorni la Madonna, e la Madonna mi manda la grazia dal cielo di essere fedele alla mia vocazione, perché se fosse per le mie capacità avrei abbandonato come tanti altri. Bene, allora sono stato felice di stare con voi questo pomeriggio, sono lieto di darvi la benedizione, che vi possa accompagnare la grazia in questa giornata, e per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.